villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Siamo così giunti al 24 febbraio del 2024, sabato, ottava settimana dell'anno, giorno 55. Possiamo ascoltare di Sesto Calende i barcaioli e i paroni e le prime fornaci di calce. Un trattato sull'acqua Santen e il Saint de la Cruz. Vita e morte degli animali e al ponte di Oleggio e curiosità storiche sulla Beata Giuliana. Buon ascolto. L'acqua Santen è il Saint de la Cruz. Acqua santiera in marmo rosa di Verona, dello stesso materiale della balaustra dell'altare della vecchia chiesa parrocchiale ora demolita. Ma distrutte o vendute? Alte di stelo e con una conca ampia e capace, erano poste a destra e a sinistra del corridoio centrale, appena dopo l'entrata. Ne ho viste due uguali per forma e altezza nella chiesa di Olgia, in Valvigezzo, ma scolpite nel Sarizzo. A Pasqua era uso abituale delle nostre donne andare in chiesa a fare provvista di acqua santa che doveva bastare fino alla settimana della passione dell'anno successivo. Venivano sistemati ai piedi delle pile due mastelli colmi di acqua benedetta, dai quali veniva attinta la quantità necessaria da portare per chi ne aveva necessità o piacere nella propria abitazione. Appena varcata la soglia, la massaia, per prima cosa, provvedeva ad aspergere con l'acqua benedetta i quattro angoli di ogni locale per purificarlo dagli spiriti del male. E simile benedizione era riservata anche alla stalla e al fienile. Si teneva sempre in casa una certa quantità di acqua benedetta, come antidoto al malvolere del demonio, come salvaguardia del malocchio, della superstizione, degli intrighi e delle fattucchiere. Nella camera da letto, appena varcata la soglia, appesa al muro, c'era la pileta dall'acqua santa o l'acqua Santen, nel cui cavo si poteva trovare in ogni giorno dell'anno l'acqua benedetta per segnarsi. Tutte le sere, prima di coricarsi, dopo aver recitato le orazioni di ringraziamento per la giornata felicemente trascorsa, si sostava davanti all'acqua Santen per recitare in fretta, mes indormentà, cucco pesanta sogni strac da di no, un requiem eternam partucci nostra por mort, teniat a man sul co, e di maiolica o di ceramica, bianca con fregi in oro o la figura in azzurro dell'angelo custode o in bruno del battista battezzante, l'acqua Santen era una specie di reliquia da considerare sacra per la pace, la serenità e la protezione della casa immersa nel meritato riposo serale. Per usare l'acqua santiera non mancava mai l'occasione. Nessuno ufficialmente credeva alle assurdità della superstizione, ma sotto sotto non si sa mai. Vita e morte degli animali. I galletti, altezzosi e ignari che la moglie del Galden, la Giuseppina Uslinghi, madre di Suor Gestrude e di un emigrato morto in America, la cui figura maestosa e solenne, con quel tale e mezzo, o viva ancora davanti agli occhi, e che stava seduta con molta fatica su una seggiolina che la reggeva appena appena. Aveva appena operato, tagliando con una forbice comune, ricucendo con un ago e con un refe e disinfettato con cenere prelevata dal focolare spento, a renderli capponi, e formavano l'orgoglio dei contadini grossi e grassi com'erano, da sembrare persino pompati e estrogenizzati. La chirurga riuniva poi in un sacchetto tutti i testicoli asportati, che io portavo a casa e che la mamma utilizzava, che bontà, per impreziosire e saporire il risotto della domenica. Dei galletti resi e eunuchi ne sopravviveva la maggior parte. Gli sfortunati finivano con l'acqua, in condimento e le verdure adatte, nel padelot, riservato al brodo o al risotto insieme ai requisiti asportati della loro mascolinità. Pilon era protagonista del romanzo Pian della Tortilla di John Steinbeck e se ne ricavò un film, Gente Allegra, dove l'attore principale era Spencer Tracy. Mi aveva da poco entusiasmato la lettura del racconto dove si narrano le gesta di un gruppo di paisanos del Monterrey, quando venne in possesso, ma non ricordo come, di un piccolo cane bastardo di stirpe volpina, bianco e nocciola, con una coda fioccosa e bellissima. Gli occhi erano parlanti. Gli mettemmo nome Pilon, e il cane, di rara intelligenza, fu per noi fratelli il fratello più piccolo, il più coccolato, il più amato. Custodiva la nostra casa come un carabiniere, con vigile e instancabile attenzione. Proteggeva le nostre galline, le oche, i tacchini, le anatre, con la solerzia interessata di un padrone. Si usava ancora allora rubare nei pollai, affumicando i volatili per non farli schiamazzare. Ma a Pilon nessuno era in grado di farla. Capiva tutto questo, la chioccia americana, la americanella, che andava a porsi sotto la sua protezione con tutta la covata, a ridosso della sua cuccia. Memorabile fu quando ci diede la possibilità di catturare una sera il porcospino maschio e la sera dopo il porcospino femmina, voraci divoratori di pulcini appena nati. Riuscì a rompere la catena e a porsi fra la chioccia e l'assalitore, tenendo a bada e abbaiando in maniera forsennata per richiamare la nostra attenzione. Ci fu rubato da un invalido che passava di casa in casa a cercare l'elemosina su una carrozzella trainata da cani. Da quel giorno, nonostante le nostre appassionate ricerche, non lo vedemmo più. La sua cuccia vuota e mi faceva venire il magone, ancora un anno dopo la sua scomparsa. E ora andiamo al ponte di Oligio. Andà al Tesen a te l'acqua. Quando da bambini vedevamo le nuvole grigie e nere correre inquiete nel cielo che minacciava tempesta, e volevano conoscere perché di tanta fretta, i nostri genitori ci spiegavano che le nuvole stavano correndo verso il Ticino a caricarsi d'acqua da rovesciare sulle nostre campagne e sulle nostre case. I van giù al Tisin a caricarsi d'acqua. E se il cielo era proprio nero, di piombo, con nuvolette leggere, grigie e impazienti, nuvolette che presagivano grandine e bufera di vento, aggiungevano, facendosi segno la croce, «Sperem che hai aperto la strada!» E qualche volta perdevano la strada, qualche volta invece ritornavano sicure per la stessa strada, seminando torrenti di acqua misti a grandine, sospinti da forte vento e tramontana. Nonostante l'ulivo benedetto della Domenica delle Palme, acceso nel bel mezzo del cortile, per permettere al fumo di salire in alto nel cielo ad esorcizzare le nuvole incombenti, nere e minacciose, e le campane avessero suonato a rum per un quarto d'ora di fila, e il prete, con la stola viola della penitenza in piedi sul cimiteri, avesse imperterrito benedì. Mi è sempre piaciuta l'immagine delle nuvole che vanno verso il Ticino a riempire d'acqua i secchi da rovesciare sui tetti delle nostre case e sulle vie polverose del nostro paese. E qualche volta mi vedevo piccolo cavaliere dell'Apocalisse, a cavalcione su una di esse. Mia mamma capiva benissimo il mio stato d'animo e, scrollandomi un poco, mi diceva all'orecchio: «Vieni qua, sa come c'è più, te se bagni tu». E il sogno finiva risvegliato da una assordante bordata di tuoni. Anche ora, quando il mio cuore ha bisogno di acqua per annaffiare i fiori che la mia fantasia coltiva nel suo camp di Centpertig, vado anch'io a tu l'acqua al Pont de Ulich. E i fiori di 100 colori diversi hanno una vita lunghissima. Alcuni sono sbocciati quando avevo 15 anni e mi recano ancora il profumo ineffabile della perduta giovinezza. Curiosità storiche sulla Beata Giuliana. A margine di quanto si è detto precedentemente, rileviamo che non è mai stato ancora stabilito con sicurezza, e forse non sarà mai, se il luogo di nascita della Beata Giuliana sia appartenuto al territorio di Buon'Arsizio o di Verghera. Nei primi anni del secolo ci furono contestazioni e screzi tra le due comunità che volevano attribuirsi la concittadinanza della Beata. La venerabile Biumi precisa che il padre della Romita, Staera, cioè Stava, a una certa abitazione tra Busto e Galarate, dicta Verghera, località cascina degli poveri. Fu beatificata da Lorenzo Ganganelli, Papa Clemente XIV, il cui pontificato durò dal 1769 al 1774. Il corpo della Beata, sepolta in un primo tempo dentro il monastero, venne in seguito, dopo circa un quarantennio, collocato nel coro delle monache e nel 1612, per decreto del cardinal Federico Borromeo, fu dapprima traslato vicino al capitolo. Nel 1650, deposto nell'oratorio delle Sante Reliquie, per essere poi riportato nel comunicatorio delle suore. Finalmente, nella prima metà del XVIII secolo, il corpo della Beata Giuliana e quella della Beata Caterina furono collocati definitivamente nell'oratorio delle Reliquie, a fianco del santuario, dove ancora oggi si possono venerare. Nel 1903 fu tolto alla Beata Giuliana l'avambraccio sinistro per esaudire la preghiera espressa dal parroco di Verghera, Don Luigi Brambilla, il quale voleva avere per i suoi fedeli una reliquia della concittadina da venerare. www.redigio.it e la storia continua.